Bene, buongiorno a tutti. Mi chiedo scusa se le mie corde vocali sono a pezzi, quindi abbiate pietà di me, ma spero che gli accessi di tosse non mi impediscano di parlare almeno un po'. Siamo stati guidati da Enrico De Leon in questo trapasso tra la descrizione della situazione della Chiesa ebraica e l'apertura invece verso i pagani. E siamo arrivati al capitolo 10, che è un po' un crocevia importantissimo, un fulcro, un momento fondamentale degli Atti degli Apostoli. Perché questo episodio di accoglienza del centurione pagano Cornelio da parte di Pietro si trova nella seconda sezione degli Atti. Quella seconda sezione che è iniziata con la persecuzione di Stefano, dalla quale è derivata tutta questa intensa attività missionaria che abbiamo visto in Samaria, in Giudea e poi in Siria, e che è terminata con la punizione terribile del persecutore Erode. Questo si svolge a cavallo tra la prima epoca della Chiesa, che abbiamo contemplato negli Atti ai primi cinque capitoli, dominata dalla figura di Pietro, e invece la seconda epopea della Chiesa, quella fuori della Palestina, che comincerà al capitolo 16, che sarà invece dominata dalla figura di Paolo. Epoca di grande importanza perché mostra il passaggio dai giudei ai pagani e al contempo la continuità che permane tra questi due gruppi. Leggeremo questi capitoli che sono molto belli, sono molto descrittivi, con una narrazione ricca di particolari, con numerose ripetizioni che sottolineano l'importanza di questo evento. Noi possiamo dividere i prossimi capitoli in alcune parti. La prima parte, la visione di Cornelio, che ci occuperà nel capitolo 10, dal versetto 1 al versetto 8. La seconda parte, la visione di Pietro, dal versetto 9 al versetto 16. La terza parte, il viaggio di Pietro verso Cornelio, dal versetto 17 al versetto 33. La quarta parte, il famoso discorso di Pietro, dal versetto 34 al 43. E infine la Pentecoste sui pagani, alla fine del capitolo, capitolo 10, versetti 44-48, e quindi il capitolo 11, versetti 1-18, Pietro che si giustifica, che giustifica la sua condotta di apertura ai pagani nei riguardi degli ebrei. Quindi un movimento complesso, articolato, sono molti capitoli dedicati a questo. Ripeto, perché vedo che qualcuno scrive e forse sono stato troppo veloce: visione di Cornelio, versetti 1-8, visione di Pietro, versetti 9-16, Pietro si reca da Cornelio, 17-33, discorso di Pietro, 34-43, lo Spirito Santo sui pagani, 44-48, e poi Pietro giustifica la sua condotta, capitolo 11 questa volta, versetti 1-18. Abbiamo in questi capitoli indubbiamente due protagonisti, da una parte Cornelio e dall'altra Pietro. Luca presenta sempre molto favorevolmente i militari, è uno che ama l'esercito forse. Pensate, lo vedremo, il tribuno Lisia e i suoi funzionari in Atti 21-23, ma voi ricorderete per esempio la storia del centurione di Cafarnao in Luca 7, e qui c'è sicuramente un parallelismo tra Cornelio e il centurione di Cafarnao. Ambedue sono timorati di Dio, e vedremo che cosa significa. Ambedue riempiono di benefici giudei, ambedue inviano dei messi a Gesù, Cornelio a Pietro, il centurione di Cafarnao a Gesù. Allora, da una parte c'è questa figura di bel militare, potremmo dire noi, di militare devoto, Dall'altra parte c'è la figura di Pietro, che viene presentato come il nuovo Elia. Perché? Perché abbiamo visto con Enrico ha fatto due miracoli, uno di guarigione del paralitico Enea, uno di resurrezione della signora Gazzella e di Tabità. Anche Paolo si presenterà con due miracoli, forse proprio per ricordare il profeta Elia che aveva fatto i famosi due miracoli negli libri d'Ere. In questi brani abbiamo alcune caratteristiche. Prima di tutto abbiamo una continua dinamica dall'alto al basso, cioè c'è un dialogo continuo tra il cielo e la terra. Ci sono delle visioni celesti, appaiono degli angeli, si sentono delle voci, interviene Dio. Quindi c'è un dialogo profondo di tipo rivelativo. È il cielo che si rivela alla terra, con visioni, ma anche con incontri terrestri, perché vedremo che questi dialoghi tra i personaggi di questi capitoli sono indubbiamente dei dialoghi di approfondimento della rivelazione, che la stimolano, la determinano, la purificano, la spiegano. Quindi c'è questa dinamica, diciamo, azione alto-basso. Secondo, c'è una regia celeste. È Dio che stabilisce questo, è Dio che guida. Pietro lo ribadirà due volte, ai versetti 34-43 di questo capitolo, ai versetti 3-17 del capitolo 11, è Dio che ha voluto. Gli uomini non si sarebbero sognati di fare questo progresso. Questo vi spiega anche quel discorso che molte volte ci è indigesto, no? Che la Chiesa possa saperne più di Gesù Cristo. Ma in realtà è così, l'aveva detto il Signore, quando dice che ci avrebbe inviato lo Spirito Santo, che ci avrebbe condotti alla verità tutta intera e che ci avrebbe insegnato tante altre cose rispetto a quelle che ci aveva detto lui. Sono soprattutto, lo sapete, un po' i tradizionalisti che rifiutano che ci sia una progressione nella teologia, una progressione nella comprensione dei Vangeli, una progressione dell'azione pastorale della Chiesa. Invece, sicuramente Dio interviene nella storia della sua Chiesa portando a nuove comprensioni. È vero che certe cose erano già state in nuce proposte da Gesù, ma un discorso di piena comunione di mensa con i pagani, un discorso di abolizione dei cibi impuri, un discorso di accoglienza tout court dei pagani nel nuovo popolo di Dio, anzi del fare dei pagani nel nuovo popolo di Dio, ai tempi dei dodici e ai tempi di Gesù erano impensabili, anche se nei Vangeli troviamo degli accenni, ecco. Però questa esplicitazione avviene solo dopo, ed è caratteristico che crei stupore, che crei sconcerto, che crei disagio, vuol dire che non era nelle corde della prima comunità, anche se poi si risalirà a certi detti del Signore che, come vi dicevo, mettono già i semi di questo procedimento. Una terza cosa che vi voglio fare notare è la tecnica del replay, cioè vedrete molte volte in questi capitoli che viene raccontato di nuovo quello che è successo prima, cioè quasi quasi si vuol vedere alla moviola quello che è successo, cioè avviene, che ne so, la visione della tovaglia che scende dal cielo con i cibi puri e impuri. E non solo è raccontata, ma poi più volte se ne parla. Pietro dirà: ah, io ero sulla terrazza quando ecco arrivata questa tovaglia, bla 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 bla. Poi arriva da Cornelio e gli dice: ecco, io ero là, però vedi, è arrivata una tovaglia che mi ha fatto capire, eccetera eccetera. Poi va dai discepoli ebrei che sono sconcertati dal suo comportamento e si ritorna su questo episodio. È una specie davvero di moviola in qualche misura, no? di replica che ci... è tutto un elemento narrativo, ma sicuramente ci fa sottolineare l'importanza di certi eventi. Certi eventi sono stati talmente importanti, talmente fondanti per la prima Chiesa, che occorre tornarci su, che occorre ribadirci, che occorre rivederli a rallenti, che occorre meditarci su. Ecco, questi brani in fondo sono le premesse teologiche del Concilio di Gerusalemme. Voi sapete che il grande Concilio di Gerusalemme, di cui parleremo al capitolo 15, avrà proprio questo tema del rapporto tra pagani e giudaismo, del problema se i pagani potranno essere introdotti tout court nel nuovo popolo di Dio, o se dovranno passare attraverso la circoncisione e attraverso l'osservanza di tutte le leggi e i decreti di Israele. Quindi diremmo che questi capitoli preparano in una maniera anche plastica, narrativa, questa grande tematica, che poi in fondo sarà la tematica dello scontro epocale tra i giudeo-cristiani facenti capo a Giacomo e alla teologia invece petrina e di Barnaba di apertura assoluta ai pagani. In mezzo c'è questa figura di Pietro tirato per il giacchettino da una parte e dall'altra, ma che in questo caso lui, la roccia su cui sarebbe stata fondata la Chiesa, che viene visto come il mediatore di questa situazione, il primo innovatore, non certo per forza propria o per capacità propria, ma per un intervento specifico di Dio. Che questo capitolo sia fondamentale è dato anche dal fatto della sua lunghezza. Vedremo che occupa 66 versetti questo racconto. Se pensate che la Pentecoste è raccontata in 41 e la conversione di Paolo in 58, che sono gli altri due racconti più lunghi, questo è indubbiamente il racconto più lungo di tutti gli altri. Capitolo che pone due problemi. Primo problema, la commensalità con i pagani, cioè un ebreo, un credente nel Messia e anche nel Messia Gesù Cristo, può sedere a mensa con i pagani oppure deve continuare a stare lontano da loro almeno 3 metri, evitando anche il contatto fisico perché rende impuro, come diceva la Torah? Secondo problema, il senso della missione ai pagani. A loro basta annunciare la novità di Gesù Cristo oppure occorre circonciderli e fare loro osservare le regole della Torah? Questa drammatica problematica che tanto divise la prima Chiesa viene risolta dalla cosiddetta Pentecoste pagana, cioè lo Spirito Santo taglia corto e scende sui pagani prima ancora che siano battezzati. Questo sorprende Pietro, questo sorprende gli astanti, ma questo sottolinea il fatto che questo cambiamento teologico pastorale è orchestrato dallo Spirito Santo. Quindi la visione di Cornelio, la visione di Pietro, l'incontro di Pietro a casa di Cornelio, il primo discorso di Pietro a Cesarea, dove avviene improvvisamente questa Pentecoste pagana, ecco, tutto è orchestrato dallo Spirito Santo. Cosa che sconcerta tutti, compresa Gerusalemme, per cui Pietro dovrà giustificare a Gerusalemme quello che è avvenuto, cioè come Dio abbia stracciato, abbia superato, abbia disintegrato i confini stabiliti dall'uomo. Leggiamo adesso questo brano che ci parla di questo centurione Cornelio. Cornelio è un ufficiale pagano della corte italica, ci viene detto. Che cos'è il centurione? Il centurione è il comandante di 100 coorti. Ecco perché si chiama centurione. Cioè comandava circa 4-6 centurie. Comandava 600 uomini, però è povero, quindi era uno che aveva già un bel esercito, era uno importante. questo ufficiale della coorte italica è credente in Dio, è molto attivo nella pratica della beneficenza, è ben voluto dal popolo e, leggeremo subito, è pio e timorato di Dio. Allora, l'aggettivo pio vuol dire che è dedito al culto, che ha una pietas, che ha una relazione con Dio. Timorato di Dio è invece un termine tecnico che indica i simpatizzanti del giudaismo che partecipavano al culto sinagogale ma non abbracciavano le osservanze giudaiche, la circoncisione, eccetera. Cioè, dobbiamo familiarizzare con alcuni termini, no? Che ci sembrano così quasi degli orpelli, ma che in realtà delineano delle precise categorie. Cioè, da una parte abbiamo gli ebrei, che sono quelli nati da sangue ebraico per padre di madre, per parte di madre. Vicino agli ebrei, ebrei, quelli di Gerusalemme, abbiamo gli ellenisti, che sono gli ebrei della diaspora, cioè sono ebrei da un punto di vista etnico, da un punto di vista spirituale, ma non risiedono a Gerusalemme o nella Terra Santa e sono sparsi per il mondo. Poi abbiamo i proseliti. Chi sono i proseliti? I proseliti sono quelli che vogliono diventare ebrei, e si diventa ebreo se sei proselito per 4 generazioni. Per 4 generazioni di proseliti, sempre da parte di madre, alla quinta generazione vieni considerato ebreo. Quindi questi sono i proseliti. E infine abbiamo i timorati di Dio. Timorati di Dio sono persone che credono nel Dio di Israele, che credono nelle scritture, ma che non fanno questo cammino di ebraicizzazione che è quello tipico dei proseliti. Quindi il buon Cornelio era un timorato di Dio. Mentre sta pregando, vedremo verso l'ora nona del giorno, ha una visione. Dio ha accolto le sue preghiere, ha accolto le sue opere, si è ricordato di lui e gli dice di andare a chiamare Pietro e di portarlo a casa sua. Così egli manda 2 soldati e 1 servo a Giaffa alla ricerca di Pietro. Allora, questo Cornelio è un italiano, è il primo italiano che si converte, perché è il comandante della corte italica, quindi ci è particolarmente vicino. E sicuramente era un romano, o era perlomeno un italiano, discendente dalla gens Cornelia. La gens Cornelia era una gente di schiavi italiani, che erano poi diventati liberti, perché Lucio Cornelio Silla nell'80 a.C. li aveva affrancati, gli aveva dato loro la libertà. È il primo italiano, ma è un israelita secondo lo spirito, perché vedete, prega, legge le scritture, beneficia con le sue ricchezze i giudei in difficoltà, aiuta la sinagoga. Quindi siamo in uno stadio intermedio tra il giudeo-cristianesimo e quella chiesa ellenistica di Paolo che invece sarà diffusa fra i pagani. E allora qui si pone un problema: qual è la storicità di questo episodio? Cioè, è veramente avvenuto o è una ricostruzione simbolica per indicare questo parto difficile da parte della prima comunità di una teologia completamente nuova rispetto alla teologia tradizionale ebraica? E qui abbiamo alcune ipotesi. Qualcuno dice che dobbiamo applicare in questo caso il criterio cosiddetto documentaristico o delle fonti. Cioè, probabilmente Luca aveva uno scritto, aveva una fonte, aveva un racconto che davvero diceva del dramma di questa persona, della sua ricerca di Dio, della rivelazione che aveva avuto e dell'intervento di Pietro in questa sua maturazione spirituale e del cambiamento che ne era conseguito poi per tutta la Chiesa. Questa è l'ipotesi cosiddetta documentaristica o delle fonti. La seconda lettura è il cosiddetto criterio redazionale o teologico, cioè in altre parole che sia tutto un midrash, tutta una favoletta, tutto un raccontino, tutta un'invenzione, cioè che abbia inventato un po' Luca questo racconto per esprimere una teologia, un po' come forse era stato l'episodio di Anania e Saffira, vi ricordate, no? Cioè una lettura sapienziale, quasi una parabola per indicare questo trapasso teologico. La terza visione è il cosiddetto criterio ideologico, cioè questo sarebbe un racconto trasformato. Si trasforma un caso individuale, storico, che c'è veramente stato, in una situazione tipo, cioè del trapasso tra la religione ebraica e l'apertura ai pagani. In altre parole, i problemi che vengono dibattuti nel Concilio di Gerusalemme in Atti 15 vengono letti al passato, cioè nel momento in cui si sta facendo gli atti si dice: allora, come ci poniamo? Dobbiamo aprirci ai pagani senza farli passare dalla Torah, oppure dobbiamo farli passare attraverso la Torah? Si va a prendere un caso individuale. Ah, vi ricordate, c'era stato quel tale, il capo, quel generale importante che comandava 600 uomini, il comandante della seconda legione italica, che era un pagano, però Pietro è andato da lui, però Pietro si è sentito mosso dallo spirito ad incontrarlo, c'è stato un intervento di Dio che diceva battezzateli, quindi vedete, cioè si trasforma un caso individuale a situazione tipo. Ecco, io penso che questa sia probabilmente la cosa più vera, tant'è vero che il gran finale di questo brano sarà il versetto 35, il versetto: in ogni nazione colui che teme Dio e pratica la giustizia è gradito a Dio, indipendentemente appunto dalla etnia di provenienza. L'episodio, vedremo, inizia a Cesarea, si svolge a Cesarea. C'è prima la presentazione di Cornelio, ma il luogo della visione divina, dell'irruzione divina, è a Cesarea. Cesarea è una città con una particolare composizione storico-sociale, perché il re Erode l'aveva fatta costruire in 12 anni in onore di Cesare Augusto, ecco perché l'aveva chiamata Cesarea, no? Ed era diventata la sede abituale del procuratore romano e, al tempo della missione cristiana, era la città più importante della Palestina, cioè sovrastava anche Gerusalemme come importanza, ecco. Allora, qui c'era una popolazione mista, che era formata da una minoranza di giudei e da una maggioranza di pagani, perché essendo la sede del procuratore, tutta l'intelligenza romana, le truppe d'occupazione, la burocrazia romana aveva sede in Cesarea. Quindi c'era una maggioranza di romani e c'era una minoranza di giudei, e tra le due componenti c'era molta tensione. C'era molta tensione, perché i giudei dicevano: ah, ma Cesarea l'abbiamo costruita noi, perché l'aveva costruito un re giudeo, Erode, no? I pagani dicevano: ma come? È stata costruita in onore di Cesare, è tutto un tempio, è tutta un'istituzione romana, ci sono tutti gli uffici amministrativi romani, c'è tutto il governo, diciamo, di Roma sulla Palestina, è una città nostra. Quindi vedete, sullo sfondo storico di questa tensione tra i giudei costruttori e i romani occupanti, acquista maggior rilievo che proprio qui a Cesarea, alcuni giudeo-cristiani diventano testimoni che i pagani ricevono il dono dello Spirito Santo. Quindi là dove questi due gruppi etnici erano profondamente divisi, anche dal punto di vista sociale, in continuo conflitto, nasce una comunità cristiana fatta da persone che, pur appartenendo a estrazioni culturali e religiose diverse, sentono il bisogno di vivere in comunione, grazie allo stesso dono dello Spirito Santo che Dio concede a tutti loro. Ecco allora l'importanza, no, di questa solenne introduzione che adesso leggeremo sulla figura di Cornelio, perché Cornelio svolge un ruolo fondamentale in questa vicenda. E nei suoi confronti Pietro opererà un miracolo molto più grande di quelli che ha operato prima, cioè la guarigione alla porta del Tempio, la guarigione di Enea, la resurrezione di Tabità. Ma il miracolo di portare a tutto l'universo quelle promesse che finora erano state circoscritte a quel piccolo popolo che è il popolo di Israele. Ecco, direi di leggere i primi 9 versetti e poi cerchiamo di dire qualche cosa di specifico.
C'era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della coorte italica, uomo pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un giorno, verso le 3 del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo: Cornelio. Egli lo guardò e, preso da timore, disse: Che c'è, Signore? Gli rispose: Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite in tua memoria innanzi a Dio. E ora manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite presso un tal Simone Conciatore, la cui casa è sulla riva del mare. Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un pio soldato fra i suoi attendenti e, spiegata loro ogni cosa, li mandò a Giaffa.
Ecco, vedete, è già interessante notare, abbiamo già detto su pio, abbiamo già detto su timorato di Dio, questi due aggettivi quasi sono appiccicati alla figura di Cornelio, tante volte che ancora due volte li troveremo applicati a lui nei racconti successivi, poi negli atti ancora saranno sempre messi insieme. Ricordiamoci che quando Paolo arriverà ad Antiochia di Pisidia inizierà il suo discorso con le parole: israeliti e voi timorati di Dio, cioè israeliti, quelli che a tutti gli effetti già appartengono al cammino di Israele o stanno per appartenere. Quindi abbiamo visto gli ebrei, gli ellenisti, i proseliti, no? E dall'altra parte i timorati di Dio, cioè quelli che simpatizzano per le scritture ebraiche, per le profezie, per il Dio di Israele, ma non sono inseriti all'interno del cammino di Israele. La parte centrale della visione di Cornelio è costituita da questo angelo che appare e che Luca descrive secondo il cliché stereotipato del genere letterario delle apparizioni. Cioè, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, quando appare un messaggero celeste abbiamo sempre alcune caratteristiche. Improvvisamente, nessuno se l'aspetta. È qualche cosa di assolutamente insolito. C'è un saluto, c'è una risposta al saluto, c'è un messaggio da parte dell'angelo, c'è la scomparsa dell'angelo. Quindi vedete, se guardate l'annuncio a Maria, se guardate i sogni di Giuseppe, se guardate le grandi teofanie dell'Antico Testamento, quelle individuali, vedete sempre ripetersi questo schema. Secondo elemento è che ecco un'altra cosa importante: accanto alla figura di Cornelio, no, va notata la presenza di tutta la sua casa. Molto bello. Qui non è tanto la conversione di una persona, ma è tutta la famiglia, è tutta la famiglia. Vedremo l'importanza poi nella formazione della Chiesa delle cosiddette chiese domestiche. Sono le famiglie chiese domestiche. Questo non solo perché la conversione del capofamiglia determinava tout court la conversione di tutti gli altri membri della famiglia, ma proprio perché la Chiesa nasce come famiglia. La Chiesa nasce a dimensione di famiglia. Sono le famiglie le prime cellule della Chiesa. Sono le famiglie che celebrano l'Eucaristia, che leggono la parola, che accolgono altre persone che vogliono aderire. Voi sapete che, lo vedremo poi nel racconto degli Atti, che verrà raccontata la Chiesa che si racconta a casa, che si raccoglie a casa di Stefano, nella famiglia di Stefana, nella famiglia di Aquila e Priscilla, nella famiglia di Giunia e Andronico, nella famiglia di Chloe, no? È sempre una Chiesa a dimensione di famiglia. È la famiglia il primo nucleo. Anche qui si parlerà sempre di Cornelio e tutta la sua casa, che accolgono il Signore, che accolgono Pietro, che accolgono lo Spirito Santo, che accolgono il battesimo. C'è questa dimensione anche qui già da subito, di famiglia. Dicevamo delle apparizioni, dicevamo che è Dio che guida. Manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone dietro, detto Pietro. È un ordine divino. E che sia un ordine divino è ben compreso da Cornelio, che risponde che c'è Signore. Riconosce Cornelio, che ha una familiarità nella preghiera col suo Dio, che questa è un'ispirazione da parte di Dio. La storia è messa in cammino da un intervento di Dio. Cornelio deve uscire dal suo isolamento. Pensate anche all'isolamento di un timorato di Dio, cioè un grande funzionario, qui addirittura un generale romano, che simpatizzi per i giudei, non credo che tutti gli altri commilitoni lo apprezzassero in questa dimensione. Era un isolato nella ricerca di Dio, ma Dio lo invita a uscire da questo isolamento per mettersi in contatto con una persona che vive altrove, Questa distanza non è una distanza lunga. Cesarea dista da Giaffa una cinquantina di chilometri, ma in realtà è la distanza spirituale che è enorme. Quindi è un cammino molto profondo, molto lungo dal punto di vista proprio spirituale. A Giaffa Pietro è ospite di una comunità di giudeo-cristiani, cioè di quei cristiani che provenivano dal mondo giudaico, quindi vedete, Pietro in qualche modo è già riconosciuto come il leader del movimento cristiano nato a Pentecoste, questi giudeo-cristiani, cioè giudei che si erano convertiti al cristianesimo. Cornelio, anche se è pagano, anche se è però un timorato di Dio, cioè un simpatizzante del giudaismo, non sa niente di Gesù di Nazareth, non ha nessuna esperienza della comunità cristiana, ed è interessante che obbedisce ciecamente all'angelo, cioè non dice: ma perché il Signore mi mandi a chiamare un tale, questo tale chi è, che cosa mi servirà, eccetera. Ecco, il messaggero non rivela a Cornelio lo scopo di questo comando, non gli dice io ti invierò, vai da questa persona che ti aiuterà a entrare nell'ebraismo, che ti darà la verità, che ti rivelerà il mio volto, non gli dice niente. Cornelio obbedisce, e obbedisce facendo che cosa? Mandando due persone più il suo attendente. Allora, questo fatto che mandi due persone è perché sa che anche nella legislazione ebraica, perché una testimonianza sia valida, deve essere una testimonianza di due. Quindi questa delegazione che va a chiamare Pietro perché venga a Cesarea non è un incontro banale tra due persone, è un evento carico di mistero che Cornelio e chi legge gli Atti attende svelato in seguito, ma che Cornelio percepisce come un evento divino. E allora, essendo un evento divino, vuole che non sia soltanto un qualche cosa che vive lui nell'intimità del suo cuore, ma possa essere testimoniato da due persone legalmente validi. L'intervento dell'angelo che entra nella casa di Cornelio ha già però un profondo valore simbolico, perché noi abbiamo, l'ultimo angelo che abbiamo visto era quello che entrava nella casa di Maria a Nazareth. Qui si anticipa già simbolicamente l'ingresso della salvezza cristiana nella sfera vitale di una famiglia pagana. Quindi è Dio stesso il primo a entrare. Poi sembrerà che sia Pietro a fare questo grande strappo, no? Questa grande innovazione. Ma in realtà è Dio il primo che entra dai pagani. Certo, questo Cornelio è un uomo pio. La sua è la pietas tipica del giudaismo. Le sue preghiere, le sue elemosine sono accettate da Dio, per la sua pietà. Però attenzione, non siamo di fronte a una farisaica morale del compenso. Non viene detto qui che Pietro, che Cornelio in qualche misura avanti dei, a campi dei meriti per la sua preghiera, per la sua religiosità. Cornelio è un uomo buono, è un uomo che cerca Dio, è un uomo che lo prega, e Dio risponde a questo suo fedele con una gratuità che è sempre periperussei, direbbe Paolo nella lettera ai Romani, cioè sovrabbondanza di sovrabbondanza. La risposta di Dio va sempre al di là, non è soltanto un Dio che così si mette in relazione con te, ma è un Dio che addirittura ti introduce nell'economia della salvezza, che fa di te il primo pagano convertito, che farà di te l'innovatore, ecco, della teologia della nuova Chiesa. Leggiamo a questo punto i versetti dal 9 al 16.
Anche il soldato è pio.
Come? Anche il soldato è pio, Quindi uomo religioso. Interessante questo. Capite anche un po' la delicatezza della situazione. Cioè, vi dicevo, un generale occupante, il quale in qualche misura così non dico flirti con nemico, ma simpatizzi, ecco, per la religione degli occupati, doveva creare non pochi problemi. Ecco perché quando lui deve scegliersi un attendente, si sceglie uno che sia anche lui timorato di Dio. Chissà quale fatica avrà fatto a trovarlo, ecco. Però fatto sta, l'ha trovato, e quindi anche questo soldato, no, è un uomo religioso, cioè è un timorato di Dio anche lui, è un uomo che è affascinato dalla storia di Israele, dal Dio degli israeliti, dalla loro fede, ecco, sicuramente. Leggiamo avanti.
Il giorno dopo, mentre essi erano via e si avvicinavano alla città, Pietro salì verso mezzogiorno sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e voleva prendere cibo, ma mentre glielo preparavano fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che discendeva come una tovaglia grande calata a terra per i quattro capi. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi e rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva: alzati Pietro, uccidi e mangia. Ma Pietro rispose: no davvero, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano e di immondo. E la voce di nuovo a lui: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo più profano. Questo accadde per tre volte. Poi d'un tratto quell'oggetto fu risollevato al cielo. Avanti.
Sì, arriva fino al 16. Sei arrivata?
Sì,
allora ci fermiamo. Allora, alcune annotazioni. Mentre sta pregando, la preghiera è il momento della rivelazione di Dio. chi non prega non può ascoltare Dio. Guardate, questo è molto importante, mentre sta pregando. Cioè Dio sì, può anche rivelarsi mentre stai andando ad ammazzare i cristiani di Damasco e buttarti a terra, ma normalmente la preghiera è il momento del dialogo con Dio, della rivelazione con Dio, dell'incontro con Dio. Ecco quindi l'importanza della preghiera. Secondo, Pietro ha una visione al piano superiore. Già questo, la camera alta, è un luogo teofanico. Voi sapete che Dio è in alto, è nei cieli, quindi se sono al piano di sopra sono più vicino a Dio, ecco, nella simbologia ecclesiale. Quindi chi di voi abita al sesto piano sarà molto più devoto di uno che abita pian terreno. Ai, 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 ai. Allora, ecco che, però nella simbologia ebraica, sicuramente ricordiamo che anche Gesù nel Padre nostro dirà Pater mu ues entois ora nois, che sei nei cieli, modo per dire la trascendenza, l'essere alto. Ecco, qui Pietro vede questa speciale tovaglia sospesa per i quattro capi che scende dal cielo e ha al suo interno animali di ogni specie. Voi sapete che per gli ebrei la questione dei cibi kasher e non kasher era una questione fondamentale. Quella che prima era stata una norma probabilmente nell'antichità di tipo igienico, cioè di non cibarsi di certi animali perché portatori di malattie, perché frequentatori di carogne, perché frequentatori di stagni, di paludi malsane e quindi possibili veicoli di infezione, a un certo momento diventa legge in sé, per cui gli animali vengono divisi tra puri e impuri. C'è una casistica molto molto dettagliata su cui chiacchiero sempre quando faccio le conferenze della cucina della Bibbia, ma adesso non voglio tediarvi con queste cose qui. Fatto sta che, ricordatevi sempre, io resto sempre allibito da questo episodio che mi colpisce, le torture dei figli, sette figli della madre dei Maccabei, che per rifiutare di prendere una fetta di prosciutto si fanno scorticare vivi, togliere le unghie, togliere i peli, compreso il bambino di 3 anni, e la mamma che esorta il bimbo di 3 anni a farsi pelare vivo per non mangiare una fettina di prosciutto. Ecco, vedete l'importanza quindi, no, della questione dei cibi puri. Tant'è vero che quando arriva questa visione Pietro dice: ma per carità signori, io non ho mai mangiato un cibo impuro in vita mia, non mi capiti mai. Ma ecco che Pietro sente una voce che proclama: ciò che Dio ha purificato tu non chiamarlo più profano. E poiché Pietro è particolarmente tonto, come sempre, a capire la parola del Signore, la visione si ripete 3 volte. Allora, proprio devi capire bene, la voce si sente 3 volte, 3 segno di perfezione, segno di Dio, ma segno anche che qui il Signore ci tiene tanto. E quindi in quel testone di Pietro voleva inserire questo concetto a lui così, così estraneo. Pietro, ho detto, è il secondo protagonista di questa vicenda, il primo indubbiamente è Cornelio. Ma è interessante notare che tra i due personaggi ci sono profonde analogie. Ambedue risiedono in una città, il centurione romano a Cesarea, Pietro invece a Giaffa. Cornelio ha una visione, Pietro ha, sembra più una rivelazione, Ambedue hanno questo incontro con Dio nel contesto di una preghiera. Nel caso di Cornelio, il mediatore divino è un angelo. Qui, nell'esperienza di Pietro, è una voce, come Saulo. Quindi, io dico sempre, possiamo sempre fare di questo la lettura miracolistica o la lettura storica. No? Cioè Pietro nella preghiera, nella meditazione, ha un'intuizione profonda che deve cambiare qualche cosa nella sua visione teologica, e che sente che questa intuizione viene da Dio, discerne gli spiriti, capisce che è lo spirito di Dio, capisce che deve cambiare, che non è giusto avere la distinzione tra puri e impuri sia negli animali sia soprattutto nelle persone. e quindi vedremo l'apertura ai pagani che nasce di qui. Ma identica è la risposta dell'uno e dell'altro, eh? Signore, Signore. Vedete, tutti e due si pongono in obbedienza all'unico regista della storia, che è il Signore. Di per sé, il contenuto della rivelazione che Pietro riceve non sembra avere nessuna relazione con la problematica personale di Cornelio. Ecco, questo ci fa invece capire che dietro c'è questo grande regista, che è Dio, che sta muovendo le pedine sulla scacchiera per comporre il suo gioco, ecco, che muove i pezzi del puzzle per formare la figura. Cioè, è veramente Dio che usa come strumenti e Cornelio e Pietro per rivelarsi a tutta la Chiesa e a tutti i cristiani. Se noi consideriamo l'episodio in sé, vediamo che c'è questo lenzuolo calato dal cielo. Qui la traduzione può essere molteplice: è un lenzuolo, è una tovaglia, qualcuno dice una vela, comunque probabilmente una grande tovaglia, in cui si trovano varie specie di animali puri e impuri. Poi c'è il comando della voce celeste che ordina per 3 volte a Pietro: uccidi e mangia. Ciò che Dio ha reso mondo, tu non considerarlo immondo. Il significato è uno solo. Dio ordina a Pietro di lasciare perdere tutte le distinzioni tra cibi impuri e cibi puri. Vi dicevo, sicuramente è una grande innovazione, è uno shock. La prima comunità chiederà conto a Pietro. Pietro dovrà dire che lo Spirito Santo è intervenuto su queste persone addirittura prima del battesimo. Però sicuramente già nei detti di Gesù, anche se Gesù non aveva estremizzato questo concetto, era presente in nuce questa rivelazione. Gesù, ci dicono i sinottici, tutti quanti, aveva emesso una sentenza nella quale dichiarava mondi tutti i cibi, Marco 7:19 paralleli. Quindi già Gesù aveva detto che quello che contamina non è ciò che entra nell'uomo, ma è ciò che esce dal cuore dell'uomo. Con ciò, ecco, poi dopo tutto questo grande discorso sull'interiorità è buttata lì questo micro versetto: con ciò dichiarava mondi tutti i cibi. Però vedete, nel contesto dei Vangeli è proprio una sfumatura, perché anche lì il tema più che altro non è quello dei cibi puri e dei cibi impuri, ma dell'esteriorità della fede o dell'interiorità della fede. Questo però piccolo logia di Cristo, piccolo detto di Cristo, viene sicuramente ampliato da tutta questa storia. Secondo l'intervento della voce celeste che dice: ciò che Dio ha reso mondo, cessa di chiamarlo profano. E qui è importantissimo, perché questo ciò che è un neutro, cioè si riferisce sia alle cose che alle persone. Quindi il discorso si sta ampliando. Non sono solo più le cose, ma sono anche le persone che sono pure di fronte a Dio, che non sono immonde. È un neutro ciò che, dal seguito del racconto, vedremo che ci sarà questo passaggio da una abolizione del concetto di purità e impurità, se volete gastronomica, a un concetto invece di purità e impurità etnica, purità e impurità sociale. Leggiamo avanti dal 17 al 33, poi ci fermiamo.
Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé cosa significasse ciò che aveva visto, gli uomini inviati da Cornelio, dopo aver domandato della casa di Simone, si fermarono all'ingresso, chiamarono e chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiava colà. Pietro stava ancora ripensando alla visione quando lo Spirito gli disse: Ecco, tre uomini ti cercano. Alzati, scendi e va con loro senza esitazione, perché io li ho mandati. Pietro scese incontro agli uomini e disse: eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti? Risposero: il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutto il popolo dei giudei, è stato avvertito da un angelo santo di invitarti nella sua casa per ascoltare ciò che hai da dirgli. Pietro allora li fece entrare e li ospitò.
Fermiamoci qui un momentino. Allora, attenzione. Mentre Pietro si interroga sul senso della sua visione, anche di quell'ordine ricevuto, arrivano gli inviati di Cornelio che chiedono di lui, e lo Spirito Santo gli fa comprendere che li deve servire. Il giorno dopo partono per Cesarea, è un viaggio di un giorno e mezzo, sono 50 km a piedi, abbiamo detto, e arrivano a casa di Cornelio. Cornelio ha radunato per l'arrivo di Pietro tutti i familiari, tutti i suoi figli tra i soldati, tutti i suoi amici. Vedremo che come Pietro arriva a casa di Cornelio, il buon Cornelio si butta ai piedi di Pietro, lo adora. Per lui, visto che Dio gli ha detto vallo a chiamare, fallo venire, è un essere celeste, è un messaggero divino. Ma l'apostolo al versetto 28 spiegherà il motivo della sua venuta. Voi sapete che non è lecito per un giudeo incontrarsi o unirsi con persone di altra razza, ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun uomo. Vedete che lui ha capito che quel ciò che non si riferiva soltanto alle cose, ma si riferiva anche alle persone, che era un neutro. Tacito, nelle sue storie, al capitolo 5, sotto capitolo 5, dice: gli ebrei nei rapporti reciproci si comportano con rettitudine senza confronti, con altruismo ammirevole, mentre verso tutti quanti non siano dei loro mostrano un odio accanito, e a tavola siedono mai in loro compagnia. Vedete come i latini avevano capito questo punto: tra loro sono affettuosi, sono ammirevoli, ma per i non ebrei hanno un odio accanito. Quindi questo vi fa anche capire la difficoltà culturale, ecco, di questo passaggio. Pietro ha capito che questo imperativo, di Dio non interessava soltanto gli animali, ma anche le persone. Abbiamo due imperativi, li abbiamo letti prima: uccidi e mangia, sicuramente qui riguardava gli animali, ma poi qui abbiamo discendi e va con loro. Questo interessa invece i rapporti tra le persone. E questa rivelazione assolve a una duplice funzione, cioè una di carattere ermeneutico, cioè interpretativo. Si fa il collegamento tra la visione di Cornelio e quella di Pietro. L'altra di carattere ecumenico, cioè si supera la distanza spirituale tra Cesarea e Giaffa, cioè tra i pagani e i giudei. Pietro allora, e qui stracciamoci le vesti, versetto 23, li fece entrare in casa sua e li ospitò. Guardate che questa è una cosa incredibile, incredibile. Già Gesù era accusato che mangiava con i peccatori e i pubblicani, ma erano pur sempre ebrei. Questo addirittura fa entrare in casa sua i pagani. Quindi i delegati del centurione, che arrivati a Giaffa chiedevano dove fosse Simone, anche Pietro, non solo hanno la gioia di osservare che Pietro va loro incontro, ecco, io sono colui che cercate, ma vengono introdotti nella casa e ospitati. Nella stessa casa dove Pietro ospita i giudeo-cristiani, sono ospiti anche i pagani. Sicuramente qui c'è un valore simbolico. Giudeo-cristiani e pagano-cristiani saranno insieme nell'unica Chiesa di Dio. E l'azione di Pietro nei confronti dei delegati di Cornelio annuncia simbolicamente il conferimento del battesimo che egli ordinerà poi di dare alla casa del centurione e attraverso il quale i pagani faranno il loro ingresso nella Chiesa. Io, se siete d'accordo, mi fermerei qui perché abbiamo già messo tante cose. La casa di Simone il Concettore.
Più coinvolgente.
È ancora coinvolgente, sì, anche quel povero concettore si sarà strappato le vesti perché lui non ha mica visto niente. Ecco perché vedrete adesso Pietro li ospita, poi vanno tutti a Giaffa, ma quando ritorna gli altri gli fanno un mazzo così, gli chiedono conto e lui dovrà dire, meno male vedremo, che porta con sé sei fratelli. Anche qui vedremo il simbolismo del 6 più lui che fa 7, quindi un numero di pienezza, un numero divino, che testimonieranno che alla barba, in barba a tutte le consuetudini precedenti, non è il battesimo il preludio alla Pentecoste, per cui prima ti battezzi e ti penti e poi dopo ricevi lo Spirito Santo, ma lo Spirito Santo fa quel cavolo che vuole, per cui che cosa fa? Discende su questa gente e allora Pietro si dirà: accidenti, se hanno già ricevuto lo Spirito Santo non posso battezzarli, devo battezzarli. Qui è l'iniziativa di un Dio che sorprende, che va al di là dell'istituzione.
Cosa vuol dire vedono che su loro è disceso lo Spirito Santo? Cosa vedono?
Vedremo che c'è una fenomenologia di tipo pentecostale.
No,
no, sarà di nuovo la glossolalia, il parlare in lingue, no? Cioè li vedono entrare in situazione statica, parlano queste lingue, che non si sa mai se è la lingua degli angeli, la lingua di Dio, una lingua inenarrabile, se non si sa mai che è una lingua unica che tutti capiscono, se è la capacità di parlare tante lingue, cioè improvvisamente diventano mega poliglotti, ecco. Comunque c'è questo fenomeno, oppure se è parlare lingue ignote, cioè cominciano a parlare delle lingue che essi prima non sapevano, ecco. Comunque vedono una serie di fenomeni di tipo estatico che fanno capire che in questo momento questi sono pieni di Spirito Santo. Cioè c'era, ricordatevi, nell'Antico Testamento tutta un'abitudine a cogliere i segni del profetismo e del profetismo estatico. Profetismo che nei primi capitoli dell'Antico Testamento sicuramente è un profetismo ancora molto mondano, che a cui si arriva all'estasi divina attraverso le danze, la musica, attraverso rituali ripetuti come scarnificazione del corpo, come probabilmente anche uso di sostanze, insomma, ecco, come facevano anche i pagani, no? Come fanno i miei Yanomami giù in Brasile, che non usano mai droghe se non a scopo mistico, cioè quando gli sciamani devono entrare in contatto col mondo del divino si insufflano attraverso queste lunghe cerbottane l'un con l'altro nelle narici gli allucinogeni ed entrano loro in contatto col mondo degli Ekura, cioè degli spiriti divini, entrano in contatto con Dio. Nell'Antico Testamento questo è presente, L'altro lunedì ho tenuto all'Avogadro una conferenza su la musica e la Bibbia nella musica, no? E facevo loro capire come la musica, per esempio, noi ci stupiamo dei giovani che con la musica metal o chissà che cosa entrano in questo stato di eccitazione. Se noi leggiamo il primo profetismo, il profetismo collettivo, le famiglie dei profeti, vediamo che attraverso la musica e le danze sfrenate, ripetitive, entravano in contatto con Dio. Cioè, come Davide, che salta, balla, nudo e si spoglia, eccetera. Cioè, Dio si serve anche di mezzi molto umani. Fatto sta che probabilmente questi profeti avevano delle gestualità particolari, no? Più volte si legge nella Bibbia, non so, il tale vide arrivare un gruppo di profeti in atto di fare i profeti. Che vuol dire in atto? Ovviamente saltavano, danzavano, erano esaltati, parlavano a nome di Dio, eccetera. Nel Nuovo Testamento c'è molta più sobrietà, però sicuramente c'è questo dono delle lingue, che stupisce tutti e che fa capire che è arrivato lo Spirito Santo. E questo Spirito Santo spiazzerà la Chiesa, questa Chiesa che ormai si era data già un minimo di corso catechistico, perché c'era il Kerigma, il primo annuncio, c'era il catecumenato, poi c'era il battesimo e dopo il battesimo ricevevi lo Spirito. Qui il Padre Eterno va al di là dell'istituzione e vedremo, prima manda lo Spirito, al punto che poi Pietro e gli altri dovranno dire: ma se Dio ha mandato loro lo Spirito, cioè che è l'esperienza più forte di Lui, che è la pienezza della sua rivelazione, il battesimo dobbiamo darglielo di sicuro, perché è un segno nostro, molto più modesto, molto più piccolo, di appartenenza alla comunità dei credenti. Facciamo un riposino.